La rassegna stampa di oggi, 9 maggio del 2024. 9 maggio del 2024. Allora, Mario Di Lena, il primo a essere arrivato qua su Instagram, e ce ne sono tanti altri, a beneficio di quelli che mi seguono sul mio sito nicolaporro.it, consiglio sempre di seguirmi sul mio sito perché avrete tutti quanti i commenti e tutte quante le informazioni. Vorrei rispondere anticipatamente a una serie di cretini che in queste ore sul mio sito nicolaporro.it hanno obiettato che il mio garantismo nei confronti della vicenda Toti, che più la leggo e più è incredibile, sia un garantismo peloso. Oggi leggerò i giornali e vi farò vedere tutti gli elementi di questa inchiesta e cercherò di farvi ragionare insieme a me su quello che questa inchiesta ci insegna. Però, vedete, il punto fondamentale è che ci sono questi straordinari signori che cosa fanno i cretini? I cretini vedono e ragionano da cretini, per cui gli amici loro sono sempre difesi, amici loro perché sono considerati di sinistra, e i loro nemici, cioè quelli di destra, vengono invece giustiziati sulla pubblica piazza. Allora, ho fatto una cosa molto semplice e quindi gli amici di Instagram potranno soltanto sentirla questo audio, mentre io invece sul sito Nicola Porro lo potrete vedere, ed è un audio del 22 marzo del 24 e siamo in pieno casino Bari. E voi vi ricorderete, voi commensali più assidui, alcuni mi criticarono che io dissi: ragazzi, ma non esageriamo adesso con De Caro, non mi sembra esattamente un mafioso e potete giudicarlo politicamente, ma quello che stava emergendo era micidiale, posto che i magistrati pugliesi non hanno arrestato e i magistrati genovesi e liguri hanno arrestato. E quindi vi vorrei far sentire quello che io dicevo il 22 marzo, ma non per autocitarmi, ma per farvi capire che non ho, io sono rimasto sempre al mio posto, ma nel caso di Toti il posto è ancora più scottante perché in quel caso c'era e c'è un arresto. Sentite, ve lo faccio sentire.
Poi De Caro, ma sei pazzo? Stai difendendo De Caro? Sì, io non difendo De Caro, io difendo un principio, il principio sacrosanto è che in questo paese sono stati sciolti, come insegna Sgarbi, comuni per mafia, sono stati messi in galera persone, sono state fatte retate di 150 persone e poi si è risolto tutto questo in qualche pentito che si è inventato degli scenari che poi non sono stati dimostrati, perché bisogna dimostrare la colpevolezza e la mafia è una cosa da tenere in grande considerazione, perché se tutto è mafia, nulla è mafia.
Una cosa abbastanza semplice che riguardava De Caro, spero che voi l'abbiate sentito. Però io adesso vi vorrei fare un'altra domanda molto semplice perché vorrei, devo dirvi la verità, ho fatto una bella chiacchierata questa mattina con Andrea Ruggeri, che prima di fare il parlamentare era giornalista ed è stato avvocato, e mi ha fatto ragionare su una cosa che oggi forse i giornali dovrebbero farvi ragionare, e cioè: tutti quanti voi, D'Angelo Nois, Vito Santringali, Andrea 1900, Susanna, mitica Susanna Pesce, potete avercela con Toti, vi può non piacere, potete pensare anche che sia colpevole, ma io vi chiedo, se il vostro cellulare, con tutte le conversazioni nei confronti della moglie, della zia, dei politici, di chiunque, se il vostro cellulare fosse stato intercettato per 4 anni, 4 anni, se il vostro ufficio fosse stato, in termini audio e video, ascoltato per 4 anni, se la vostra vita fosse stata intercettata per 4 cazzo di anni, secondo voi, con un copia e incolla, con un cuci e incolla, non avrebbero potuto fare delle intercettazioni poi da dare ai giornali, per poi dare ai giornali che vi avrebbero fatto fare una figura di merda? Una figura tagliando. E l'altro giorno ho visto in queste 600 pagine, sono 9.000 le pagine di tutta quanta l'inchiesta, su 600 pagine me lo sono scritto, ve la leggo, Si trattava delle elezioni di Savona, elezioni di Savona, e Toti ha detto nelle sue, c'è scritto nelle intercettazioni, speriamo di vincere il primo turno, così risparmiamo tempo e soldi. E la parola soldi è sottolineata nelle intercettazioni, nel brogliaccio che ci hanno dato. Allora, secondo voi, un politico che si augura di vincere ad elezioni che non sono sue, a Savona non era lui candidato, ma evidentemente uno che era a lui vicino, di vincere queste elezioni per risparmiare tempo e soldi, e sottolineano la parola soldi, sta commettendo un reato? Sta dicendo qualche cosa di così strano, porca di quella miseria? Non è del tutto evidente che un magistrato che si permette di sottolineare la parola soldi vive nell'iperuranio, oppure pensa che le elezioni, non essendoci il finanziamento pubblico ai partiti, non essendoci il finanziamento pubblico ai partiti, costruisce una specie di character assassination? Io chiedo a tutti quanti i miei amici giornalisti, ma secondo voi un politico non preferisce vincere il primo turno, non solo ovviamente per l'orgoglio, ma per risparmiare tempo e per risparmiare soldi di una campagna elettorale? I manifesti come si pagano? Le pubblicità elettorali come si pagano? Le cene come si pagano? Vado avanti, 4 anni, e poi mi chiedo, se ti arrestano dopo 4 anni, la procura c'ha un piccolo problemino, perché vuol dire che per 4 anni ti ha seguito, esiste il sistema Toti, quello che scrive La Stampa, quello che scrive La Repubblica, quello che scrivono un po' tutti quanti, il sistema Toti. In 4 anni l'avete lasciato libero di fare il sistema Toti, di corrompere chiunque, di uccidere, di avere rapporti con la mafia. Ma siamo impazziti? Fino a prova contraria, se tu prendi e hai una notizia di reato che obbliga ad un arresto, perché questo è quello che è avvenuto, perché non si ripeta la questione, perché questo è il motivo per il quale si arresta dopo la prima notizia di reato. Cazzo, 4 anni, intercettato il cellulare, 4 anni, e 20 giorni dalle elezioni, che cosa fanno? Ti arrestano, unico caso in Italia, ti arrestano. Ma ragazzi, è una cosa da matti, difendo Toti come difendevo dalle accuse di mafia, difendevo De Caro, ma è una roba mostruosa. Questo vuol dire che Toti, De Caro, Emiliano e tutti gli altri siano innocenti? No, ma in un paese normale io vorrei un'indagine e vorrei sentire, oltre alle carte dell'accusa, anche le carte della difesa, perché se nelle carte dell'accusa trovo sottolineato la parola, dopo il primo turno spero di risparmiare tempo e soldi, lo vedo sottolineato la parola soldi, capisco che c'è un pregiudizio mostruoso. Voi direte, perché c'è una piccola notizia oggi che non leggete sui giornali o la leggete in maniera ridotta, cosa succede? Che c'è il più grande magistrato del pool di Milano che si è occupato delle tangenti Eni in Nigeria. Ve lo ricordate le tangenti Eni in Nigeria? Altro che Toti, ci furono le prime pagine di tutti i giornali, De Scalzi, Scaroni, Leni che pagava le stecche, tutti che dicevano, ma certo un po' le pagava e qualcuno diceva faceva anche bene a pagarli. Beh, il signor De Pasquale, dopo che sono stati assolti tutti, è stato ieri, incredibilmente, è un caso più unico che raro, degradato dal Consiglio Superiore della Magistratura. In un paese normale ovviamente quello non potrebbe più fare il magistrato, ma nel nostro paese è già tanto che sia stato degradato. Non sarà più procuratore aggiunto, perché c'è, dice il Consiglio Superiore della Magistratura, da parte di De Pasquale, un'assenza dei prerequisiti di imparzialità. Allora, in un mondo in cui c'hai la Bocassini che viene indagata perché non rivela le fonti, e come si chiama? De Pasquale, che, due grandi magistrati, De Pasquale, quella indagata, De Pasquale, che invece è degradato perché non è imparziale, degradato un magistrato perché non è imparziale, mi fa pensare che forse tutti quanti noi giornalisti queste storie dovremmo un pochino prenderle con le pinze. Il Corriere della Sera inizia così, la prima pagina del Corriere della Sera. Io vi ho raccontato 4 anni di intercettazione, non ve l'ho raccontato io, è una cosa che sanno tutti. Vi ho raccontato che è stato a dicembre, è stato richiesto l'arresto e poi l'hanno arrestato a maggio, dopo 4 mesi. Come è l'incipit del Corriere della Sera? L'incipit del Corriere della Sera in prima pagina. Il titolo alto, procede a ritmo serrato l'inchiesta. Ma io dico, ma ci abbiamo la faccia come il culo? Procede a ritmo serrato l'inchiesta? Ma scusatemi, io non ho parole, ma non ho parole, non è che sono agitato, non ho parole. Come? Eccolo qua, Porro servo degli Angelucci. Aspetta, quel coglione. Porro servo di Angelucci, no, di Berlusconi, ricordati, no? Sempre di Berlusconi. Il punto fondamentale per il Corriere della Sera è che procede al ritmo serrato l'inchiesta. Dopo 4 anni, dopo 4 mesi che chiedono l'arresto e l'arrestano, questi hanno il coraggio di scrivere in prima pagina che procede a ritmo serrato. L'inchiesta poi oggi avrebbe un secondo scenario, il Corriere della Sera pagina 2, e cioè il secondo scenario sarebbe che Toti avrebbe ricevuto degli imprenditori, i comitati elettorali, bonifici, 196.000 euro tra il 2016 e il 2020 dai suoi comitati elettorali, da una società che tratta i rifiuti. Allora, voi mi dovete spiegare, ma si possono avere i contributi o non si possono avere? No, perché se noi pensiamo che non si possono avere i contributi, ci vorrebbe una legge che ci spiegasse da chi si possono avere i contributi. Non si possono avere dalle imprese, non si possono avere da quelle che trattano i rifiuti. Il problema non sono i contributi, bisogna vedere. Per esempio, vi faccio una domanda molto semplice. Oggi hanno l'arrestato Spinelli, un imprenditore miliardario che come suo gusto personale era quello di andare a giocare al casinò. Ognuno ha i gusti che gli piacciono e giocare al casinò è un bel gusto, e al casinò si va con le fish, col cash, si spende, si preleva. Vi segnalo che in Italia non puoi prelevare, mi sembra, più di 5.000 euro al mese, e quando uno va al casinò ed è miliardario spende botti di soldi mostruosi. Lui aveva 200.000 euro cash nella sua cassaforte. In Italia ancora non è vietato avere il cash a casa propria, non è anche vietato, a meno che siamo tutti quanti. Allora, però io voglio entrare nella logica loro. Uno che ha 200.000 euro cash nella propria cassaforte fornisce con un bonifico 74.000 euro in diversi anni a Toti, e si presume che quella sia la corruzione. Sono stati trovati un euro che gli era dato cash, è trovato un atto che è illegittimo. Perché? Chiedetevelo. C'è uno di questi atti che qualcuno dice è illegittimo? C'è qualcuna di queste concessioni che non si sarebbero dovute dare? C'è qualche denaro che è passato fuori dai canali ufficiali? No! Quando lo troverete faremo una cazzo di inchiesta e vedremo se avete ragione. Un abbraccio da Venezia. Ma anche sulle carte stesse non ci sono elementi che facciano pensare. Poi le troveranno e le giudicheremo. Ma oggi, in questo momento, c'è un'ipotesi di reato corruttivo per aver avuto dei bonifici sui propri comitati elettorali. E anche quelli del 2016 e del 2020 vengono considerati a rischio. Ma ragazzi, in questa maniera sono tutti quanti a rischio. Ma è una cosa... ma pazzesca! L'Agostina, c'hai ragione, io ne ho più di 200.000 a casa. Chi non ha più di 200.000 euro cash a casa? Il punto... E poi andiamo avanti perché poi ci sono i commenti. Ovviamente Repubblica dice: ma chi facciamo commentare la vicenda di Toti e della Liguria? A chi la facciamo commentare? Hanno un'idea geniale quelli di Repubblica. Facciamo commentare la questione di un presidente di una regione di centrodestra che è stato arrestato. Sapete a chi? Scurati! Ascurati, siete bravissimi, e Scurati lo devo leggere perché è straordinario, e dice: la squallida vicenda di corruzione ligure non è cronaca locale, ma è il segno dell'Italia, ovviamente meloniana. Ma ragazzi, ma vi rendete conto? Cioè, abbiamo perso ogni minimo, banale accenno, non di garantismo, da di buon senso. La squallida vicenda di corruzione ligure. Ma cazzo, ma aspettate! Come è successo con i vostri amichetti Scurati? E perché non leggo le squallida vicenda di corruzione barese o pugliese o siciliana o napoletana? Perché? Qual è il motivo? Il motivo è solo quello politico, evidentemente. Scurati, è fantastico il suo commento di oggi. Nel frattempo ci sono altri elementi straordinari. Intanto molto buono Cerasa, che mette le cose in fila. Ci sono due questioni. Sui fatti ci sono soltanto le verità dell'accusa, perché questo avviene sempre. Cioè, abbiamo sentito Toti, sappiamo che cosa dice, sappiamo che cosa, come risponde a delle accuse. Perché vi segnalo un'altra cosa che forse vi siete dimenticati, voi osservatori all'ascurati, che in questo paese bisogna essere condannati. È l'accusa che deve dimostrare che io ho commesso qualche cosa di sbagliato. E non sono io che devo dimostrare la mia innocenza, perché noi tutti non siamo innocenti, come dice Davigo, condannato. E la seconda cosa che dice giustamente Cerasa sul foglio è che qua c'è un elefante nella cristalleria, e cioè il finanziamento pubblico ai partiti non c'è più, le campagne elettorali costano e quindi c'è un finanziamento ai comitati elettorali, e quindi questi finanziamenti fino a prova contraria ci sono, o facciamo finta che non ci siano o ci sono. L'altra cosa che volevo segnalarvi, che oggi si registra nelle cronache che il rinnovo della concessione fatto a Spinelli per il suo porto, non, evidentemente la faceva Toti, che è in galera, anzi agli interessi domiciliari, non la faceva Toti, ma un comitato dell'autorità portuale. E nel comitato dell'autorità portuale, e questo è visto male ovviamente dai magistrati, due erano contrari, uno era l'avvocato della regione e l'altro era un rappresentante non so di dove, cioè due erano contrari a questo rinnovo, nel senso che non so su che cosa erano contrari perché non è dato sapere. Cioè, cerchiamo un po' di guardare le cose. Era Toti che diceva il rinnovo? Il rinnovo in che cosa consisteva? Chi aveva dato questa concessione che poi alcuni non volevano rinnovare? È già accusato, è già condannato, è già finito per delle frasi estrapolate, messe nelle intercettazioni, quelle sulla mafia tra un poco ci arrivo, mostruose. Dopo 4 anni, Giampaolo Serino, amico mio, se a me e a te ci ascoltano il telefono per 4 anni, ci portano in galera e ci tolgono la chiave per sempre. Nel frattempo, oggi c'è un'altra questione che mi diverte moltissimo, cioè Stefano Cappellini, che è un garantista, quindi nelle prime righe la clausola di salvaguardia dice che penalmente la cosa ancora è tutta da verificare, ma politicamente è molto brutta. Vabbè, ci può stare che sia molto brutta, questo è un giudizio che si può dare subito, come trovo molto brutto le questioni politiche pugliesi, ma come immagino le consideri anche lui molto brutte, perciò siamo sempre sul campo giusto. Però Stefano Cappellini oggi mette in fila una cosa che secondo me è completamente sbagliata, e cioè racconta la cena elettorale che ha fatto recentemente Toti, cena elettorale dove ci sono state più di 600 persone, queste 600 persone devono pagare 450 euro per andare alla cena elettorale, quindi in quella cena elettorale Toti ha incassato, non lui personalmente, ma il suo comitato elettorale per fare la campagna non so di che cosa, per il finanziamento pubblico, 270.000 euro, allora anche questo è sbagliato, quindi non si possono fare le cene elettorali dove si raccolgono i soldi alla luce del sole, non si possono tenere degli imprenditori i quattrini, perché poi voi pensate che Toti ha ricevuto solo 74.000 euro da Spinelli, ne avrà ricevuto da tanti altri imprenditori, avrà fatto favori a tutti gli altri imprenditori, a parte che è tutto da vedere, non lo so, ha ricevuto soltanto soldi, cioè noi rappresentiamo una scheggia della realtà e su quella ci costruiamo questo mostro giuridico con cui non abbiamo nessun elemento di difesa da parte di Toti. Mi ricordo che quando fece il Ponte Morandi, andatevelo a cercare, quando fece in 2 anni il Ponte Morandi, chissà quanti favori avranno fatto lui e Bucci sul ponte Morandi, Toti espropriò all'interno, era una cosa famosa, all'interno della strada del porto ex Ilva, proprio perché serviva una viabilità diversa perché il ponte Morandi era crollato, sapete chi espropriò? Espropriò dei terreni senza pagarli, sapete di chi? Di Spinelli. Espropriò i terreni di Spinelli! Ma voi, cioè, è tutto così, tu prendi un pezzo della vita di una persona e diventa la storia finale. Ma la cosa più bella è questa roba dei gemelli Testa, i mafiosi. Allora, i gemelli Testa non sono mafiosi, sono due signori che hanno la sfiga di essere nati in Sicilia e vivere a Bergamo, hanno la sfiga di stare per con Forza Italia e non col Partito Socialista, col Partito Democristiano, col partito di Renzi, hanno la sfiga, anzi con Renzi gli sarebbe andata male. Diego, cena elettorale da record, Trump raccoglie oltre 50 milioni di dollari, grande, chissà che cazzo gli chiedono quelli. E poi se Trump dovesse fare una di quelle cose che gli hanno chiesto i finanziatori, tipo quelli delle armi, dovrebbe andare in galera, secondo la logica dei magistrati di Genova. Ma comunque, cena! I generali, i gemelli Testa vivono a Bergamo, sono siciliani, gli volevano essere candidati, non possono essere candidati perché uno fa il segno del fascismo, e il momento clou è una cena che i fratelli Testa fanno il 12 settembre del 2020, porca di quella puttana, porca di quella puttana, se questi sono dei mafiosi, tu che fai? Dal 2020 al 2024 li tieni tutto là sotto coperta? Cioè oggi viene il capo di gabinetto di Toti, che non è Toti, viene accusato di mafia con tutto quello che comporta, per una cena elettorale del 12 settembre del 2020. 12 settembre 2020. Nel frattempo avrebbero dovuto fare le stragi da quegli anni in poi. E quindi hanno aspettato 4 anni perché la cena elettorale è andata a due siciliani. I siciliani hanno portato 400 voti, dicono di aver portato 400 voti. E all'interno di questi della cena ci sarebbero tre ragazzi che hanno detto però trovaci un posto di lavoro. E cercano di trovargli un posto di lavoro e non lo trovano. E cercano di trovare un posto di lavoro in chi? In delle ditte private. Cioè, voi capite che adesso... Chi era l'intermediario? Di tutta questa vicenda, come Luca Fazzo oggi scrive, i Testa non sono mafiosi. I Testa sono stimati politici di Forza Italia che non hanno mai avuto neanche sfiorati da un avviso di garanzia. I Testa vogliono portare dei voti alla lista Toti. I Testa organizzano una cena elettorale nel 2020 in cui ci sono 400-500 persone che dovrebbero votare Toti. 400-500, non stiamo parlando di 50.000. E... chiede, alcuni di loro chiedono dei posti di lavoro a delle ditte private che non viene realizzato, ma non finisce là. L'intermediario per cui tutta questa cosa diventa mafiosa è un sindacalista della CGIL in pensione, sindacalista della CGIL che ha il prozio che sarebbe un presunto boss mafioso morto in carcere. Quindi tutta questa vicenda porta la mafia perché c'è un sindacalista di Landini, CGIL, CGIL Landini, perché c'è uno della CGIL che sarebbe un mafioso, comunque il prozio sarebbe un mafioso, che è una denuncia che vede, dice Fazio, ancora non è stata neanche diventata condanna, quello che risulta a Fazio, di estorsione, non di mafia comunque. Comunque, bei personaggi. Estorsore, CGIL, uomo semmai della CGIL di Landini, era uno di quelli che facevano parte di questa cena con tutti questi siciliani per portare i voti a Toti. Questa si chiama politica, la politica di più basso livello, quello che Formica diceva sangue e merda, che però per un magistrato di Genova diventa mafia. Zurlo parla di tutti i buchi, il giornale è nettissimo di questa inchiesta e ci racconta proprio il problema della scansione degli anni e se volete vi potete regolare. Mentre è interessante, l'unico oggi che ci mette la faccia per difendere Toti e gli bisogna dargli atto, intervistato da Vara Borselli, è Flavio Briatore, che dice paga il successo di aver cambiato completamente lo stile della Liguria, in cui, anche se in maniera evidentemente molto chiara, rimestato le acque che altrimenti erano ferme. Senaldi è molto divertente perché dice che si scatena il toga party e che ci sarebbe una candidatura pronta della sinistra per poter prendere il posto di Toti, che però sui giornali oggi ha detto, non so come posso averlo fatto, l'ho fatto forse sapere a qualcuno, che non intende dimettersi. E però qua c'è da segnalare l'intervista al capogruppo di Fratelli d'Italia al Corriere della Sera, Tommaso Foti. Diciamo che quando i giornali, questo è l'ultimo elemento di questa cosa, dicono che la destra si divide, si divide perché Salvini e Tajani sono con Toti, mi sembra, e hanno fatto dichiarazioni per Toti, così come Nordio, in qualità di ministro, più di quello non poteva fare. Ma il punto è un altro, il punto è che il capo gruppo di Fratelli d'Italia dice dal punto di vista tecnico è necessario il rispetto per le indagini. Caro Foti, non va bene, no? Non va proprio bene, perché questa idea che un partito di governo, il più importante oggi, abbia questo atteggiamento nei confronti di queste indagini, dà il senso che ci sia un pezzo della maggioranza che abbia già mollato Toti e non si capisce su che cosa l'abbia mollato, perché Toti non aveva sacchi di denaro a casa sua, Toti non aveva autorizzato cose che qualcuno ha definito illegali. C'è stata una costruzione da parte dei magistrati dopo 4 anni di intercettazione che uno come Foti, forse qualche parolina in più per dire che non è un sistema che esattamente funziona bene, si potrebbe fare. Oggi è il 9 maggio del 2024 e il punto fondamentale che vorrei segnalare allo stimato presidente del gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia è che quando Fratelli d'Italia, che oggi è al 30%, riuscirà a vincere qualche regione, avendola tolta ai suoi colleghi di di Forza Italia o della Lega, quando avranno qualche sindaco in più, oggi è il 9 maggio del 2024, e quei sindaci o quei presidenti, cioè amministratori locali, verranno indagati con inchieste simili a quelle che oggi avvengono nei confronti degli amministratori locali di centrodestra, non so se Foti avrà lo stesso identico atteggiamento, in cui dirà nella prima riga dell'intervista: dal punto di vista tecnico è necessario il rispetto per le indagini. Io non so che cazzo voglia dire questa frase, ma non è esattamente la frase che mi sarei aspettato da un importante esponente dei partiti di governo, che io peraltro stimo, questo presidente Foti, perché in un momento come questo forse sarebbe il caso di dire che è evidente che dal punto di vista tecnico è necessario il rispetto delle indagini, però sarebbe anche necessario il rispetto di un politico eletto dalla maggioranza dei cittadini e che fino a prova contraria ha visto il proprio cellulare e il proprio ufficio sotto setaccio per 4 anni. Vorrei sapere se questa è una cosa che Foti considera legittima in un paese normale che non sia la Corea del Nord. Ci sono altre 2 o 3 cose che vi voglio segnare, vi ho parlato, e poi c'è la grande questione dell'azione disciplinare avviata nei confronti della giornalista Labortone da parte del presidente, dell'amministratore delegato della RAI, Sergio. Labortone fece quella mattina il tweet o un Instagram in cui disse che Scurati era stato censurato. Allora, poi ne è nata tutta la questione, poi la RAI ha fatto capire perfettamente che non era stato censurato, semplicemente che siccome era in promozione, cosa che facciamo anche noi a Mediaset, non si potevano pagare dei soldi e quindi sarebbe potuto venire tranquillamente gratis, cosa che era scritta in un comunicato stampa della RAI, cosa che era scritta anche in un ordine di servizio che comprava biglietti e aereo per il signor Scurati. Dopo che Labortone fa questo tweet succede un casino, Scurati come un cascatore dice mi hanno censurato e continua a dirlo tutta una parte della sinistra, e Labortone quindi crea questa grandissima questione. Io non voglio neanche entrare nel merito della questione, però vi dico che Sergio dice ragazzi la policy aziendale è questa, cioè sei un dipendente della RAI, se fai una comunicazione pubblica che infanga l'onore della RAI io devo fare una azione disciplinare, cosa che fecero e hanno fatto tante volte nei confronti di tutti i dipendenti RAI che hanno o qualsiasi dipendente pubblico che parla male della propria amministrazione. Non so se sia giusto o sia sbagliato, però su questo ovviamente si monterà, vedrete oggi un casino che la metà basta, ma se Sergio non avesse fatto l'azione disciplinare avrebbe avallato la tesi della Bortone, cioè di una sua dipendente, che quella era censura, ma siccome quelli vanno in commissione parlamentare e dicono che non è censura, una delle due o è censura o non è censura, se la RAI dice che non è censura e una tua dipendente dice che è censura, la RAI non può fare altro che continuare a pensare che la sua dipendente abbia detto una cosa falsa. Mascheroni è molto molto divertente, ieri racconta la sua visione della televisione, mi sembra martedì sera, oggi che giorno è? Mercoledì? No, oggi è giovedì, quindi di mercoledì sera, no, di martedì sera, ieri era mercoledì, quindi ha detto io martedì sera ho visto tutti i programmi televisivi in cui c'erano solo persone che parlavano della mancanza di libertà di parola, erano tutti loro che dicevano che mancava la libertà di parola in Italia, che arrivava il fascismo, eccetera. Poi a un certo punto ho visto Sallusti, che evidentemente è uno di quelli che dice che non manca la parola in Italia, ebbene Sallusti ha iniziato a parlare e appena iniziato a parlare Concita De Gregorio l'ha interrotto. Beh, devo dire la verità che il pezzo di Mascheroni è stupendo. Di De Pasquale ve ne ho parlato, l'ultima cosa è che il governo ha intenzione di fare una mossa molto molto pesante sul Superbonus, perché voi sapete che il Superbonus, quelle banche, le Poste che l'hanno preso, i crediti Superbonus, possono in realtà detrarsi dalle tasse in 4-5 anni. Il governo dice che allungherà da 4-5 anni in modo obbligatorio a 10 anni la possibilità di detrarsi dalle tasse il Superbonus, e questa è una stangata fiscale enorme per banche e coloro che hanno comprato i crediti del Superbonus, e devo dire la verità che questa roba avrà una conseguenza economica che non sarà da ridere. Direi che abbiamo fatto anche 28 minuti, mi sembra anche troppo per oggi, noi ci sentiamo come sempre sul sito nicolaporro.it perché oggi ce ne sono delle belle da vedere. Ciao.